File 20, pagina 124. Uno o due giorni dopo sono venuti i russi e hanno visto che abbiamo tagliato il tappeto con una mannaia e hanno detto: «Cosa avete fatto? Ma cosa avete fatto? Ma perché avete fatto tanto danno?» Ho pensato: «Mamma mia, quando andranno nell'altra stanza, quella dei cristalli, cosa diranno?» Infatti, sono andati in quella stanza e sono usciti e ci hanno detto: «Non dovevate fare queste cose, non dovevate fare queste cose. Questo è un danno molto grave. Potete usufruire di tutto, ma non rompere, non distruggere, perché i tedeschi hanno distrutto tutto nelle nostre terre e noi non vogliamo fare altrettanto. La distruzione non è giusta. Loro volevano distruggere il mondo, ma noi non dobbiamo fare queste cose. Ogni cosa ha il suo valore». Ma ormai era fatta. Poi sono andati via. Hanno controllato tutte le stanze per vedere le condizioni nelle quali si trovavano e ci hanno raccomandato di non distruggere niente. Più tardi sono tornati e hanno portato via qualcosa, ma della cristalleria non era rimasto niente. Abbiamo comunque dormito su quel tappeto per 4 settimane, per tutto il tempo che siamo rimaste là. Ricordo che di fronte al palazzo c'era una fabbrica di birra, probabilmente di proprietà di chi risiedeva nel palazzo. I primi giorni ci hanno detto che potevamo bere quanta birra volevamo, anzi, che potevamo andare là con qualche recipiente per portarla via. Così ci siamo presentati con quello che trovavamo, con recipienti di 1 litro o 2 litri. I russi maneggiavano dei tubi di gomma con i quali pescavano la birra fuori dalle cisterne e ci dicevano: «Come possiamo versarvi la birra in quei piccoli recipienti? Ci vogliono dei secchi grandi». Così ce li siamo procurati. Siamo andati nelle case e abbiamo lavato tutto ben bene e siamo andati con secchi e con mastelle, tinozze, e così ci hanno versato la birra. Avevamo la pancia gonfia dalla birra. Dentro, in fabbrica, c'era 0,5 metro di birra per terra. I russi ce ne davano quanta ne volevamo. Erano ubriachi da tanta che ne bevevano. Già dalla prima sera ci avevano avvisato che sarebbe arrivata la colonna con il pane. Infatti, è arrivato un carro tirato da cavalli. Le pagnotte erano grosse e cominciarono a distribuirle. Ogni pagnotta veniva divisa per 4. Potete capire, per 4. Era una festa, Madonna santa. Era pane scuro, però era tanto buono. Rispetto a quello che ci davano in campo, che era più paglia che altro, quello era, come dire, un rosolio. Poi sono venuti 2 soldati, uno con il cavallo bianco e uno con il cavallo nero, scuro, marrone, e tutto a un tratto una di noi, che aveva un fazzoletto rosso, se l'è tolto e l'ha regalato a uno dei 2. Allora l'altro si è fatto avanti e ha detto: «Anch'io voglio un fazzoletto rosso». Così un'altra ha trovato un altro pezzo di stoffa rossa, non so da dove l'ha tirato fuori, e l'ha dato all'altro. Ci avevano detto che da quel momento potevamo prendere qualsiasi cosa, però dovevamo stare attenti a non rischiare la vita senza bisogno e che non dovevamo mangiare troppo, perché c'era il rischio di morire per chi mangiava troppo. Nelle 3 settimane e più che siamo rimaste là, sono morte tante persone. Chi era assai grave è stato portato all'ospedale e molti sono morti all'ospedale. Del nostro gruppo, del mio paese, due erano gravi. Silva aveva la TBC ed è andata in ospedale a Neubrandenburg. Un'altra stava male, ma ha voluto restare con noi e si è rifiutata di allontanarsi. Quella è morta dopo un anno, è morta nel 46. È tornata a casa ed è morta il 24 dicembre del 46. L'altra domenica sono stata sulla sua tomba, a Sgonigo. A Sgonigo. A Sgonigo. Ostrowska Maria e Ostrowska Emilia erano due sorelle. Una aveva 17 anni e l'altra 23 o 24. La più anziana è morta dopo un anno e mezzo. Ha sofferto molto. Sua sorella più giovane, anche lei deportata, la trascinava avanti, ma non è servito a salvarle la vita. A Lipsia comunque si stava bene. Andavamo per i giardini, giravamo per la città. In una cantina abbiamo trovato tante patate. Eravamo riusciti a sapere che c'erano. Ormai conoscevamo la zona. Eravamo cittadini e le voci circolavano subito. Ci arrangiavamo. Prendevamo le galline e facevamo il brodo. Abbiamo ammazzato anche un maiale. I tedeschi avevano paura di noi. Eravamo protetti dai russi, infatti loro ci avevano detto: «Prendete quello che vi serve, quello che trovate. Avete sofferto abbastanza e ora è tutto vostro. Solo state attenti perché c'è ancora qualche tedesco che ha le armi e spara. Non andate mai da soli, state sempre in gruppo. Più numerose siete, meglio è. Non andate soli o in due o in tre. State sempre vicini, neanche a 10 passi l'uno dall'altro, sempre raggruppati. È per il vostro bene». Ci davano sempre istruzioni e noi ne avevamo bisogno. «Non provocate se trovate un tedesco. La guerra è finita e basta. Prendete solo quello che vi occorre. Se potete, prendetelo». Questo ci dicevano. Non dovevamo provocare o insultare. Dopo un mese che eravamo a Lipsia, è arrivato l'ordine che dovevamo prepararci per andare con una barca lungo il fiume Elba. Abbiamo raggiunto il fiume a piedi e siamo saliti in 500 su questa barca. Era una specie di imbarcazione che serviva a portare il carbone. Una grande chiatta. Aveva una porta che veniva alzata verticalmente e ci si calava nella stiva. Abbiamo fatto circa 12 chilometri con questa barca. I russi ci avevano dato rifornimenti, provviste. Non so quanta farina di segale per fare una specie di polenta, un po' di patate, non so quante pagnotte. Eravamo in 500, stretti. Sotto eravamo tutti assiepati, non c'era tanto posto, e c'erano altri che volevano salire sulla chiatta per poter andare via. Tutti chiedevano: «Quando andiamo via?» Ma non c'erano ferrovie, era tutto distrutto, in rovina. Noi con quella barca avremmo dovuto raggiungere Praga. Pensavamo che Praga fosse ormai vicina a casa e che da lì avremmo potuto proseguire anche a piedi. Ci eravamo già un poco riposate e ristabilite, un po' con la birra e un po' con quello che si trovava in giro. Avevamo ritrovato un po' di voce, anche se eravamo sempre assonnate per la debolezza. Insomma, ci siamo imbarcate, ma quello che è più ridicolo è che la barca non aveva motore per andare avanti. Non c'era. C'era la barca, ma senza motore. I tedeschi lo avevano portato via. Loro avevano distrutto tutto quello che non era trasportabile per ostacolare l'armata che stava arrivando. Secondo i russi, avremmo dovuto trovare un motore a 12 chilometri di distanza. Insomma, abbiamo iniziato questa specie di viaggio. Come capitano, i russi ci avevano assegnato uno zingaro. Era un uomo che doveva essere stato forte e alto, ma in quel momento, poveretto, era secco anche lui. Diciamo che sapeva comandare. Era uno di quelli severi. Era sempre là, sopra la barca che comandava. Aveva fatto issare un palo in mezzo allo scafo, al quale erano state legate delle corde e con le quali bisognava tirare la barca dalla riva del fiume. Una schiera di ex deportati doveva trascinarla lungo l'Elba. Anche per tornare a casa dovevamo scontare i lavori forzati. Partimmo al mattino, verso le 10. Nonostante l'assoluta precarietà dell'imbarcazione, anche i malati e quelli che non stavano ancora in piedi volevano salire. Cercammo di farci vedere forti e sane per non essere mandate all'ospedale. Il desiderio di tornare a casa era fortissimo. Insomma, io con il mio gruppo siamo partite. Il capitano non faceva altro che ordinare chi doveva tirare la barca prima e chi doveva tirarla dopo. Astutamente si era impossessato della cucina posta all'aperto in mezzo allo scafo e da là impartiva ordini e, più che cucinare, mangiava. Dopo un solo giorno non si poteva stare dentro la stiva della barca a causa della puzza che c'era. In 500 si stava fuori anche di notte, in coperta. Dopo 10 giorni avevamo percorso circa 12 chilometri. Facevamo 1 o 2 chilometri e dopo ci fermavamo. Mangiavamo quello che trovavamo, qualche gallina o qualsiasi altra cosa, e dopo ci imbarcavamo di nuovo. Se il capitano vedeva che c'era qualcosa da razziare, si fermava. Se qualcuno vedeva una gallina o un altro animale, si fermava la barca e si andava a caccia. Il capitano non faceva altro che mangiare e comandare chi doveva trascinare la barca. Chi trascinava la barca, però, poteva farlo per non più di 2 o 3 ore, non poteva farlo più a lungo. La mattina c'erano gli uomini che tiravano la fune e il pomeriggio, per 2 ore, le donne. Poi si trovava qualcosa da mangiare e «Ecco, adesso ci fermiamo!» Insomma, così siamo andati avanti 10 o 11 giorni, durante i quali abbiamo fatto in tutto 12 chilometri. C'erano anche quelli che dopo un paio di giorni tornavano a cercare da mangiare in città e dopo tornavano sulla barca. Insomma, era una situazione anche comica. C'era un cieco che ogni volta che la barca si fermava si chiedeva: «E adesso Franz cosa fa? Cucina e cucina. Puzza tutto là dentro. A me piace stare qua fuori». E anche lui, vicino al fiume, cucinava patate. Altro non c'era. Spesso cucinava il capitano e dopo distribuiva il cibo a chi voleva, ma restavano gli avanzi. Lui aveva mangiato già la parte migliore e a noi distribuiva quello che era rimasto. Per questo motivo dovevamo andare in cerca di cibo da soli in quei 12 giorni, come ormai eravamo state abituate già da prima. Se potevo, prendevo qualche gallina, mi facevo un litro di brodo e la gallina non la mangiavo neanche, per non rischiare la congestione intestinale. Si aveva paura. C'erano quelle che avevano mangiato e stavano tanto male, da morire. Anche nel mio gruppo era successo che qualcuna si fosse sentita male. Il 12° giorno ci siamo fermati davanti a un ponte, a un piccolo ponte che ci sbarrava la strada, e sono arrivati i russi a dire che non lo si poteva toccare. Non potevamo tirare la barca fino a Praga. Ci avevano promesso che avrebbero messo il motore alla barca, e invece c'era il ponte, e il ponte che non si poteva toccare. Allora cosa fare? Per fortuna c'era di che sfamarsi. Lì vicino c'erano grandiose tenute di contadini, dove si trovava ogni ben di Dio, da mangiare e da bere. Si abbattevano gli animali e si mangiava. Ogni tanto i russi ci portavano il pane e così vivevamo all'aperto. Poi è arrivato l'ordine che dovevamo andarcene. Avevamo raso al suolo tutto, come sciami di cavallette. C'era tanta gente che arrivava con altre barche e altre colonne di ex prigionieri che arrivavano dalle strade, una moltitudine. A un certo punto ci hanno detto che nel pomeriggio sarebbero arrivati i camion a prelevarci e di preparare quello che avevamo. Noi ci eravamo procurate da mangiare e da vestire, ma era il cibo che all'inizio cercavamo ossessivamente. Ad esempio, eravamo state in una fabbrica di zucchero e, prese da una specie di frenesia, avevamo preso 10 chili di zucchero ciascuna, ma poi abbiamo dovuto distribuirlo agli altri perché non potevamo caricarci questo peso. Avevamo vestiti assolutamente ridicoli, ma a noi importava solo il cibo e ancora il cibo. Nei nostri sacchi c'era quindi tutto quello che avevamo racimolato, soprattutto cibo. Quando sono arrivati 2 camion, hanno caricato su tutto, tutto meno noi. Ci hanno detto che noi avremmo dovuto camminare per 10 chilometri. Infatti ci siamo messe in cammino. I camion erano stracarichi, c'era sopra la roba di 500 persone. Ognuno aveva messo un pacco, un sacco, uno zaino, una borsa, con sopra il proprio nome, e i camion si erano rapidamente riempiti. Hanno portato via tutti i nostri pacchi. In effetti, non potevamo camminare e trascinare la roba che avevamo. Ma quella volta la nostra roba non l'abbiamo ritrovata mai più. C'era inoltre un altro fatto che mi preoccupava. Avevo un paio di scarpe pesanti come il piombo. Me le ero fatte dare da un tedesco, un civile al quale avevo lasciato le mie alquanto scassate. Il tedesco aveva paura e me le aveva date senza tante storie. Mi sembrava giusto che mi desse le scarpe per tornare a casa, da dove i suoi connazionali mi avevano strappata via senza tanti complimenti. Ma il guaio non era la fatica di trascinarmele dietro così pesanti. Era piuttosto il fatto che mi impedivano di correre dietro alle galline e quindi non potevo andare a caccia. Dovevo dipendere dagli altri. Comunque sia, abbiamo fatto 10 chilometri a piedi e siamo arrivati a Prinzwalk. Era una città non molto grande. Ci siamo sistemati in un grande cortile. Doveva essere qualche istituto per bambini, oppure qualche ospedale, qualcosa del genere. Là siamo rimasti per 5 giorni. Siamo arrivati un po' a piedi, un po' con qualche carro russo. Poi mi pare che lungo gli ultimi chilometri sono ritornati i camion che avevano precedentemente caricato le nostre borse e ci hanno portati a Prinsvalk. Pian piano ci prendevano su come potevano. Non avevano neanche loro camion, non avevano niente. Allora facevano avanti e indietro e così ci hanno evitato forse 5 chilometri per arrivare a destinazione. Prinsvalk me la ricordo bene perché era una cittadella antica e molto bella, anche se era mezza distrutta, in parte era rasa al suolo, bombardata. Ci hanno messe in questo posto dove siamo rimaste per 5 giorni. I militari russi ci portavano il mangiare della loro cucina e anche il pane. Un giorno è arrivato l'ordine che dovevamo prendere un treno per andare a Neubrandenburg. Così abbiamo preso il treno nel pomeriggio, dopo aver raggiunto a piedi la ferrovia, che era a qualche chilometro. Dopo tanto siamo salite su un treno. In campo vedevo sempre il fumo della ferrovia e mi ero chiesta tante volte se un giorno sarei riuscita a prendere di nuovo un treno. E così l'ho preso per la prima volta dopo il Lager, da Prinsvalk fino a Neubrandenburg. A Neubrandenburg siamo scesi e ci hanno fatto andare nelle caserme dove una volta c'era la SS. Delle bellissime caserme, alte, ariose, sopra una collina. Là siamo rimaste finché è arrivato il momento di tornare a casa, fino al 12 di agosto. Mi chiedevo, chissà se arriverò a casa il giorno 15, che a Rupingrande c'è la festa. Invece sono arrivata il 1° di settembre. A Neubrandenburg era bello, c'erano tante e tante di queste grandiose caserme, eravamo libere, ascoltavamo anche la radio e abbiamo anche parlato alla radio. Là ho dato la notizia attraverso la radio che ero rimasta viva e che stavo aspettando di tornare a casa. Solo queste due parole ci hanno permesso di dire. E i miei, a casa mia, sono riusciti a sentire il mio messaggio. Ci hanno fatto lanciare questo messaggio una sola volta e a casa hanno sentito il mio saluto. Curioso, no? Ho detto, stiamo bene, siamo in salvo, aspettiamo, speriamo presto di tornare a casa. Eravamo tanto impazienti di tornare a casa. Stare là, senza sapere cosa era successo a casa, se i miei fratelli erano tornati o meno, era un tormento. Pagina 133.